Eccoci qui, buona domenica a tutti, domenica 19 ottobre 2025. Allora, un emendamento approvato in Commissione Cultura alla Camera vieta l'educazione sessuale e affettiva nelle scuole. Sarà introdotta solo alle superiori e sarà introdotta con il consenso dei genitori. E qualcuno parla di Medioevo, e tutto questo è la settimana di un fatto che ha colpito tutti. Parliamo dell'assassinio a Milano di Pamela Genini, la storia è agghiacciante, più di 30 coltellate dall'ex compagno che non accettava, insomma, di essere ex. E insomma, qualcuno collega queste due cose, no? Perché dice proprio dalla scuola che si deve intervenire contro la cultura del possesso. Allo 02 25 15 15 vogliamo sapere, come ogni domenica, le vostre opinioni, vogliamo sapere quali siano le vostre opinioni. Andiamo da Davide Giacalone, che è in studio a Milano perché si è trovato bene, quindi dice, esatto, io ogni due settimane
lo fa apposta.
Ciao, una bella compagnia. Buongiorno, buona domenica.
Barbara Sala, buongiorno.
Buongiorno.
A Roma, Andrea Pamparana, buon lavoro Andrea.
Grazie, buongiorno anche a voi.
Max Vigiani in redazione, che coordina i vostri interventi, come detto 02 25 15 15, e poi ci sono i messaggi al 378 378 1025,
che vi leggiamo molto molto volentieri. Allora, pronti, prontissimi per questo argomento di strettissima attualità. Prima di iniziare con musica, news e le vostre telefonate, siete davvero sicuri di sapere come sia fatta una casa in legno Wolf House?
Ve lo diciamo noi, partiamo dalla struttura portante in legno, ovviamente, che garantisce un comfort abitativo inimitabile perché isola in modo naturale e rende ogni ambiente salubre.
E poi c'è il design, le case in legno Wolf House sono davvero stupende, frutto di 50 anni di esperienza e tanti, tanti altri plus. E allora lasciatevi sorprendere dalle proposte del catalogo su wolfhouse.it e ricordatevi che potrete partecipare anche a partire da un vostro progetto.
Cominciamo con la musica, c'è Brescia, ma vi aspettiamo al telefono.
Ho scelto quello che ho fatto, sono dentro il corpo di un altro e trovo il modo di fare un salto, ormai non ritorno da un sacco, esco in piazza però non so chi c'è. Fuori dalla mia scuola suonava il Motorola, i caschi sempre in mano, la musica dal cielo, Caligo sulla zona, morivamo di noia, prima serata l'alba la facevo con te. Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa sono le stesse, spaccano le finestre, entrano in sala e cadono sul pianoforte, suonano tutta la notte. Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa sono le stesse, esplodono le stelle e nel quartiere girano tutta la notte, bussano tutte le porte. Mi dicevi così è così, posso venire a prenderti? Sono acquinto tra i sassi e io non ho niente per stendermi. Con i megafoni ti cercavo nei vicoli, non dormo mai. I parcheggi occupati, gli schiaffi dei soldati, la gente della techno non ascoltava il rap. Caligo sulla zona, morivamo di noia, prima serata l'alba la facevo con te. Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa sono le stesse, spaccano le finestre, entrano in sala e cadono sul pianoforte, suonano tutta la notte. Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa sono le stesse, esplodono le stelle e nel quartiere girano tutta la notte, bussano tutte le porte. Torno davvero, sono sano per un pelo, sono cambiato per i soldi ma non credo, no. Alzo la voce solo se non sono serio, resto sereno dentro le braccia di Venom. Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa sono le stesse, spaccano le finestre, entrano in sala e cadono sul pianoforte, suonano tutta la notte. Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai,
cos'hai. Le urla sotto casa sono le stesse, esplodono le stelle e nel quartiere girano tutta la notte, bussano tutte le porte.
Dai, che fai? È la nuova canzone di Bresh qui su RTL 102.5 alle 9.10 nella domenica dell'Indignato Speciale.
Allora, vi aspettiamo in diretta 02 25 15 15. C'è un collegamento, Davide, tra queste due questioni, l'educazione sessuale e la vicenda agghiacciante di Milano?
Allora, c'è un collegamento nel modo in cui vengono discusse, in un certo senso. Allora, per quel che riguarda la vicenda di povera Pamela, io credo che ponga, se volete ne discutiamo adesso fra un attimo, serissimi problemi di diritto. Un problema di diritto in realtà è, prima di essere un problema di diritto, è un problema di collettività, cioè di vita associata. Io posso intervenire nel caso per esempio di un bambino, non è importante quello che il bambino dice, cioè se il bambino fa una denuncia, perché io ritengo la sua volontà non piena. E quindi, se ritengo che ci possa essere un pericolo, posso intervenire indipendentemente dalla sua decisione, perché appunto non è una decisione piena, presa nel pieno possesso, perché è un bambino. Posso fare la stessa cosa nei confronti di un adulto, cioè ritenere menomata la sua volontà, per cui anche se non fa la denuncia comunque deve partire.
Ti riferisci, scusami Davide,
a
per spiegarlo,
al fatto che lei aveva domande già detto, cioè non, questo era un rapporto nel quale c'erano già state delle violenze, c'era stato un reperto medico, con il timore in quel momento, diciamo, ipotetico che potesse uccidermi. Purtroppo l'ipotesi è diventata realtà, però non c'è stata una denuncia. Allora posso intervenire indipendentemente da questo? Guardate, si dice procedura d'ufficio, procedibilità d'ufficio, ma non è una questione formale, è una questione proprio sostanziale del rapporto fra due persone, ed è una cosa seria. Poi c'è anche in occasione di questo ennesimo atto di violenza, ci sono quelli che dicono bisogna educare le persone. Fra l'altro anche dei messaggi che sono arrivati proprio annunciando il tema dai nostri ascoltatori, fin dalla scuola si insegni questo. Ora, questa è una storia singolare, una vicenda singolare, è diversa ovviamente da quella del crimine. E cioè, quelli che sono grandi fautori dell'educazione sessuale ne parlano non sotto la forma delle informazioni relative alla vita sessuale quindi poi alla riproduzione, che, come ricorderemo dal nostro passaggio dall'infanzia alla pubertà, sono una serie di curiosità che poi vengono ovviamente risolte presso dopo, però in quella stagione delle curiosità si possono anche creare delle interferenze, dei pericoli, e quindi ci può stare, ci sta benissimo. Qualcuno prima o poi un'informazione te la deve dare, anziché dartela il compagno più furbo o la compagna più smaliziata. Diciamo, se qualcuno per le informazioni interviene, fa solo che bene. E sono quindi dei grandi fautori, anziché per l'informazione, per l'educazione al rispetto, l'educazione alla non violenza. Quelli che sono contrarissimi invece dicono: no, questa cosa non va fatta, perché la pressione di convincimento fatta da un'istituzione e non dalla famiglia, cioè dalla scuola, per esempio prendendo il caso del rispetto di tutte le tendenze, volevo pure vedere, ma vedi che uno dice no, quello non lo devi rispettare, e fanno credere all'infante che tutti i sessi siano uguali, e quindi c'è la teoria gender che corrompe l'umanità. Quindi da una parte ci sono estremamente favorevoli perché così impariamo come ci si rapporta con gli altri, e gli terribilmente contrari perché sennò si svia la natura. Ora io mi chiedo, sempre chiesto, ma questi due gruppi di forsennati hanno mai visto una scuola? No, perché la scuola che non riesce a trasmettere elementi basilari di algebra o di sintassi improvvisamente diventa capace di condizionare la vita altrui, insegnare il rapporto con gli altri, addirittura convincere che devo cambiare sesso, cioè una di quelle cose che forse qualcuno ricorderà su se stesso, cioè, ma risponde a delle esigenze e a delle preferenze naturali. Addirittura se il professore in maniera convinta mi dice: no, guarda che tu addirittura cambio gusti sessuali, a me sembra una cosa fuori dalla realtà. L'unica domanda seria che mi farei relativamente all'educazione sessuale nelle scuole, oggi c'è un'intervista, se non ricordo male, al Repubblico o alla Stampa, del ministro del Valditara dell'istruzione, che dice che si continuerà a fare nonostante l'emendamento che è passato e che abbiamo ricordato nell'introduzione. E l'unica domanda seria è: ma chi la fa? Perché se deve essere un'informazione va fatta bene, dice professore o la professoressa di scienze, ma non è detto, perché già c'è ampia letteratura anche romanzata su questi temi. Quindi insomma, sarebbe interessante sapere chi è che è formato per informare, e poi basta, nel senso che non è che posso educare gli altri in modo tale che 35 anni dopo non si incavolino col coniuge, perché mi pare una tale scemenza che è fuori dalla portata della scuola, ma anche della famiglia per gran parte.
Andrea, vengo da te. Secondo lo stesso ordine, la vicenda di Pamela, la non denuncia, il codice rosso che non scatta, e poi l'educazione sessuale affettiva è davvero una risposta a questi casi di cronaca?
No. Attenzione, non a questo caso di cronaca, non ai casi di cronaca in generale. In questo caso no, perché stiamo parlando, l'assassino è molto adulto e forse vaccinato, e la ragazza era con la signorina, insomma, aveva la sua età. Questo escludo che se avessero avuto, vedi, se avessero avuto alle elementari un'educazione sessuale adeguata, non scherziamo. Questo è un episodio terrificante. La cosa gravissima che andrebbe denunciata, e quello che ha detto giustamente Davide all'inizio del suo intervento, è che c'è stata una serie infinita di elementi che provavano che facevano prevedere l'esito infausto e terrificante di questa vicenda. Questa ragazza non voleva denunciare, avrà avuto le sue motivazioni, non sta a noi giudicare. Però qualcuno doveva intervenire. Allora, se
scusa,
c'è un
Andrea,
codice
scusa,
rosso...
Andrea, ti domando, perché questo secondo me è il punto chiave. Cioè, tu pensi che siccome c'erano degli elementi, qualcuno doveva comunque intervenire, al di là della volontà manifesta di una persona che è nel pieno possesso delle sue capacità mentali? Voglio dire.
Ma Davide,
che assomiglia un po' alla suocera o alla Santa Inquisizione. Cioè,
no, hai ragione, però se
suocero,
allora, se ci sono degli elementi investigativi per cui tu dici
certo,
qui c'è
pericolo
siamo
reato,
di fronte a un pericolo reale, lo devi fare.
Sì.
Più che altro, Andrea, Davide, perché si dà per scontato che insomma magari in quella situazione e la ragazza non sia nel pieno possesso della
sua... Ma quello è il crinale, ha ragione Andrea, quello è il crinale, cioè tu non puoi entrare nel mio privato anche dove io ritengo di dover continuare per ragioni affettive, per ragioni di altra dipendenza, sono tutto sommato affari miei, con una persona che tende alla violenza, perché penso che sia comunque una violenza dominabile. E lì, ripeto, non è né le famiglie, né la Santa Inquisizione e nemmeno la giustizia può entrare, però il crinale difficile poi da distinguere è quello che dice Andrea, cioè dove un elemento oggettivo, noi siamo di fronte a un reperto medico, non alla confessione,
ma
al
anche,
cartomante,
ma anche strutturato,
lascia immaginare che ci possa essere un reato. Quello, cioè,
ma anche strutturato in un certo modo, cioè quelle cinque domande, non esatto, è semplicemente
no, dice, non c'è dubbio, è un elemento reale.
Cinque domande, può arrivare, ragazzi, a ucciderti, sì, è violento, sì.
In Italia i cosiddetti servizi sociali, no? Non funzionano. Ma questo lo diciamo da anni: non funziona la prevenzione, non funziona il controllo. Che non è un controllo, giustamente, non è la Santa Inquisizione o la denuncia della suocera o della vicina di casa alla quale tu stai antipatico o antipatica. C'era un referto medico.
Esatto.
Ma voi sapete quante volte soprattutto le donne, ovviamente al 99,99%, vanno dai carabinieri e dicono io ho paura, e il carabiniere sapete che cosa gli deve dire? Ma non per colpa sua, ma perché le leggi sono fatte in questo modo, se non c'è una denuncia scritta e tutto quanto non possiamo intervenire, perché però magari quella persona si sente intimorita, impaurita. Non c'è, allora a quel punto le deve offrire, è proprio lo Stato che deve offrire l'aiuto, la possibilità, non dico di denunciare, ma di capire, e non lo fa perché non ci sono poi le persone preparate.
Anche perché quando arrivi a rivolgerti ai carabinieri, il concetto del gli piace così, si è già rotto, no, ovviamente già alle spalle, no?
Barbara, scusa, vorrei sapere che cosa ne pensi, insomma, che idea ti sei fatta di questo dibattito, non della vicenda in sé, perché devo dire, l'obiettivo oggi non è commentare quella, che si commenta da sola, semplicemente certo. È orribile ciò che è accaduto, però su questo dibattito, che effettivamente è centrale, molto delicato.
Io sono favorevolissima a questo tipo di educazione, che è sesso-affettiva, non è la meccanica della riproduzione umana, come si riproduce un maschio e una femmina in qualsiasi specie e come eventualmente indossare un preservativo per non prendere malattie sessualmente trasmissibili. È tutto quello che c'è dietro alla violenza di genere, agli stereotipi, alla tossicità delle relazioni. È questo che andrebbe insegnato fin da quando sono piccoli bambini. Attenzione, in base all'età, con psicologi e personale formato, che sono quelli che entrano al momento nelle scuole a fare tutti quei progetti, perché attualmente ci sono sia alle elementari che alle medie, qualcosa anche all'asilo, e di solito se ne occupano delle cooperative esterne, sono dei centri di psicologia che ti mandano una, di solito sono donne, una psicologa per 3 incontri all'anno. Di solito si vanno in quinta elementare, in terza media, e con questi 3 incontri esaurisce un po' di argomenti.
E poi c'è l'altro tema, no? Perché non è scattata la denuncia? Cioè, nei confronti
perché
di
la
una...
denuncia lei non la sporta.
Ma nei confronti di una che però va in ospedale e fa mettere a verbale, fa mettere sul referto temo che mi possa uccidere.
È prassi, cioè, io penso.
Sì, sarà pure prassi, però sì. Si può anche intervenire sulla prassi. Cioè, una che dice, fa scrivere nero su bianco, io ho la sensazione e il timore fondato che lui mi possa uccidere. A quella domanda ha risposto sì. Mm-hmm. Perché?
Però le avranno anche chiesto. Rosso. Però le avranno anche chiesto: vuole denunciare? No.
Certo.
Questo è così che funziona. Io penso che se andassimo a spulciare negli archivi degli ospedali, perché poi quei documenti lì vengono trasmessi alle forze dell'ordine, certo, e costituiscono un precedente. Se tu vai, di solito funziona così, se tu poi torni una seconda volta al pronto soccorso o magari sporgi una denuncia anche di lieve entità, però c'è quel precedente che tu non avevi denunciato ma comunque era rimasto, e scatta lì il codice rosso.
Anche se vai dai carabinieri senza dover passare,
esatto,
dal pronto soccorso.
Però in virtù di quella segnalazione precedente parte il codice rosso.
Precedente.
Ma ci deve essere una denuncia. Loro ti chiedono, è certo, loro tu.
Però
tu
non si può arrivare
domanda.
A pensare che la volontà della persona sia, diciamo, condizionata da quella situazione lì, e che sia quella situazione lì che non la porta a denunciare perché abbia il timore di ripercussioni, perché questo ha detto: io ti faccio del male a te, faccio del male ai tuoi genitori, alla tua
certo.
famiglia. Allora, se no, a che serve? A che servono quelle 5
sì,
domande?
Ma allora io mi penso anche che, anche se noi avessimo avuto una denuncia, quanti casi di denunce di braccialetti elettronici e di altri provvedimenti, divieti di avvicinamento.
Quello, certo.
Quante volte poi le donne vengono ammazzate ugualmente in
quello
un contesto?
Però un'altra cosa,
io no, quello che sto dicendo,
questo non va bene.
Volevo aggiungere una cosa.
Vuol dire che non funziona il
esatto,
sistema. No?
Esatto, quello cioè, che voglio dire però è che il personaggio, questo signor Soncin, che aveva anche già un precedente, non per violenza, certo, pare avesse anche problemi di dipendenze. Sto dicendo che il suo profilo psicologico, chiamiamolo così, è abbastanza inquietante e complicato. Pensate che con una denuncia, questo che gira con una pistola, si ferma?
Però l'idea che non ci fosse questa denuncia,
certo,
insomma,
però attenzione, perché allora ovviamente come sempre noi non discutiamo il caso particolare, certo, quello ci sarà un processo se la vedono nelle aule dei tribunali. La denuncia c'era stata, è stata poi ritirata. Il tema è se la parte lesa fosse lo Stato, quindi la collettività, se vuoi fare una rapina in banca, è tutto un influente che il bancario dice ritiro la denuncia, chi se ne frega, cioè c'è un danno collettivo, no? E quindi il processo va comunque avanti. Se invece la parte lesa è una persona, nel momento in cui la presunta parte lesa, perché non è detto che tutte le denunce siano corrette, ritira la denuncia, la cosa in qualche modo si ferma, si arena. Ora, il tema è, di fronte a un pericolo si dovrebbe comunque andare avanti? Non è facile.
No, infatti per questo è un confine.
Sarebbe bello avere una risposta facile.
Allora, andiamo al telefono da Caterina, lo 02 25 15 15. Buongiorno Caterina.
Buongiorno a voi, buona domenica.
Buongiorno. Da dove ci chiami?
Chiamo da Udine.
Vai.
Allora, per quanto riguarda questo episodio ultimo di omicidio, femminicidio, era capricciante in se stesso, ma era capricciante tutti questi episodi in questa conta annuale che fa rabbrividire e rattristare. Sono convintissima che ci sia un nesso tra quest'incremento, diciamo, di episodi degli ultimi anni con queste caratteristiche di violenza, di odio, di non accettazione di un no, di non accettazione di una chiusura di un rapporto, ancor peggio se ci sono dei figli di mezzo, la casa, il marito che deve lasciare la casa, tutto questo che io ascolto e leggo ma di cui non mi occupo, per cui è solo un'opinione da cittadina e da donna che sente questo problema, sono convintissima che sia correlato a una mancanza di educazione non solo sessuale, come diceva Barbara, la riproduzione tra un maschio e una femmina in sé, che comunque deve essere spiegata ai bambini, perché aspettare il liceo per fare questa cosa qui, perché se la scuola dà l'istruzione, la famiglia dà l'educazione anche da questo punto di vista, per cui secondo me è meglio anticipare quanto più possibile, già a 7, 8, 9 anni cercare di instradare i figli a capire che cos'è un no, a capire che cos'è il rispetto per il prossimo, qualunque sia l'orientamento sessuale, non denigrando, perché ci sono bambini che a 9 anni sanno già non solo come si ha un rapporto sessuale, ma tutti gli annessi e connessi di ogni ordine e grado.
Però hai sentito prima che cosa veniva detto, cioè chi le deve fare queste ore di educazione sessuale? Perché
chi le deve fare è difficile, perché
quelli che le fanno già ora, scusatemi,
sì,
gli
esatto,
psicologi
dedicati
sì, ad altro,
sì,
che entrano
però,
nella
però,
scuola.
Però la signora sostiene un'altra cosa, cioè, ma voi pensate sul serio che la scuola, anche in grandiosa collaborazione con la famiglia, si è in grado di rendere il mondo buono?
Cioè, no, però inizia a fare qualcosa. Perché non farlo?
Ma certo, ma questo
perché
è evidente.
Perché non farlo? Perché abbiamo così
ma
paura?
Ma questo sicuramente, ma certamente, però l'idea che c'è un centro della bontà e col centro della bontà elimino la cattiveria e la violenza dalla storia, laddove la cattiveria e la violenza sono parte dell'essere umano. E quindi ho il tuo capacità di sublimare, fermare, bloccare, non lasciarti prendere dall'ira, non la procedere alla violenza, però che dice educhiamo i bambini a essere buoni, guardate ragazzi che non funziona così,
non è cioè, essere buoni, a riconoscere
non
le emozioni
è buoni,
non è essere buoni Davide, non è per scrivere la letterina a Babbo Natale, è un'introspezione.
Caterina, hai dei figli?
No, io non ne ho avuti.
Ok, no, volevo capire, no, perché oggi è anche bello capire se se ne parla di queste cose, quali sono le diverse prospettive.
Con i figli degli amici che variano
che
tra
dicono?
I 16, 17 e i 25. Beh, sono state brave le amiche e gli amici che ho, perché hanno dei bravissimi ragazzi e quindi hanno avuto un'ottima educazione. Poi sono controllati in senso buono, cioè telefonami per sapermi dire dove vai, quando rientri, invitano gli amici a casa per avere un'idea della compagnia, quindi è un po'...
Però diciamo che questo non è che abbia proprio
esatto,
a che vedere. Esatto,
questo esula dalla violenza di genere.
È la condotta della stragrande parte dell'umanità.
È il controllo buono che agisci sui figli, sarebbe, anche perché fino ai 14 anni
unico,
sei penalmente responsabile
dubbio.
Per loro.
Vai Caterina, poi andiamo
in pubblico. Ho un unico dubbio su questa cosa di farla nelle scuole. Io ho l'esempio di Monfalcone, che come sapete è una tra le città che ospita, diciamo, la maggior parte cioè una gran parte, diciamo un 30% di residenti stranieri che frequentano le scuole italiane, chiaramente. Quindi mi chiedo, per le altre culture sarebbe così facile accettare l'ingresso di psichiatra, psicologo, medico di famiglia,
sì,
esperto
sì.
del settore?
Invece secondo me no, è per quello che hanno messo
sì.
il consenso informato, perché sanno
no,
che metà classe non aderirebbe.
No, il consenso informato l'hanno messo perché la richiesta di una parte importante della cultura della politica italiano, italo-italiana. Non c'è una sola cultura a questo mondo che preveda di istituzionalizzare la violenza dell'uno sull'altro, e per quelli che credono che i musulmani tale sia il costume religioso si sbagliano alla grande, cioè non sanno nulla di quella fede e presuppongono una cosa, quindi no, non ci sarebbe nessun limite. Il limite, l'emendamento contro l'educazione sessuale l'ha presentato la Lega. Non i musulmani in Italia.
Ciao Caterina, grazie mille.
Grazie a voi, buona
ciao.
Domenica, grazie, ciao.
Allora, un po' di messaggi al 378-378-1025, ma quelli che chiedono di fare educazione sessuale a scuola si rendono conto qual è il rispetto che hanno i professori, sia da studenti, genitori e anche dalle stesse istituzioni? C'è un problema sicuramente di ruoli e di autorità. Tra poco ancora voi in diretta allo 02 25 15 15 nell'Indignato Speciale.
RTL 102.5. RTL RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Affiderò le mie parole al mare del tempo che le consumi un po'. Forse cadrò, ma sempre comunque in piedi mi rialzerò. E tu che non sai più niente di noi, tu che di me non hai capito mai, che sono qui da sempre, ti sento vicino anche adesso che non ci sei. Tu che non hai più niente di noi, tu che mi dai assenza non lo sai, che gli occhi si abituano a tutto e i piedi si alzano in volo. Vivo così, coi sogni piegati in valigia, mischiati ai vestiti da scena. Tu che non hai più niente di noi, tu che mi dai assenza e non lo sai, gli occhi si abituano a tutto e i piedi si alzano in volo. Io ti aspetto e nel
Marco Mengoni nella domenica dell'indignato speciale. Io ti aspetto 0225 1515 per partecipare in diretta. Educazione sessuale, sesso affettiva, è questa la definizione probabilmente più completa che si può dare a questo progetto. Nelle scuole italiane i femminicidi, la violenza di genere. Voi in diretta allo 0225 1515.
Da chi andiamo al telefono? Da Lucia. Ciao Lucia, buongiorno.
Ciao, 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 ciao.
Buongiorno, da dove
allora,
ci chiami?
Io chiamo dalla provincia di Milano.
Sì.
Sono una mamma di tre figli che spaziano dai 26 ai 13 anni, perciò un'ampia visuale su questa cosa, e sono convintissima che queste cose vadano fatte subito all'inizio alle elementari, e guarda, è anche un primo impasto anche alla scuola materna, sinceramente.
Dove perché già si fa però, no? Qualcosa di simile, mi sembra.
Sì, beh, dai, io credo che sia a libera discrezione della scuola.
Si parla il corpo, esatto. Queste cose, il corpo umano.
Però, ma non è il corpo umano.
L'affettività, questi progetti.
No, ma non è solo sul corpo. Parliamo di cose un pochino più attente, cioè la sessualità, i corsi dell'affettività fatti da insegnanti con l'aiuto e il contributo di psicologi, di persone esperte in materia, sì. Va fatta, perché purtroppo in Italia esiste una brutta cosa che si chiama patriarcato, e l'affettività non insegna soltanto il rispetto verso gli altri, ma soprattutto il rispetto verso se stessi. Mm-hmm. Il rispetto di dire io dico no e mi rispetto, a questa ragazza è successo quello che è successo perché lei non ha riconosciuto dei segnali, non ha riconosciuto quello che stava succedendo.
Non fare quella che si chiama vittimizzazione secondaria. In questa vicenda c'è sotto qualche cosa, magari una sudditanza psicologica, non lo so.
No. Però... perché bisogna imparare, i ragazzi d'oggi non si rispettano in primis loro come persone. Non rispettando se stessi, non rispettano neanche gli altri, perché non riconoscono i pericoli di queste mancanze di rispetto, i segnali di queste mancanze di rispetto.
Ma siamo proprio sicuri che si possa fare un'affermazione di questo genere relativa ai ragazzi di oggi, su via?
Cioè, ma i ragazzi anche di prima, perché io ve leggo di certe
risposte. No, i ragazzi in generale, voglio dire, di qualsiasi secolo, perché non è vero. Perché non è vero, la stragrande maggioranza delle persone riesce a piangere in un angolo perché lei o lui, siamo affari loro, mi ha lasciato e si deprime. Poi passano 2, 3 mesi, 4 mesi e ci ripensano e dicono: ma che bella cavolata! Sono delle bellissime pagine sulla ricerca del la ricerca del tempo perduto di Proust, Un amore di Swan. Lui è disperato, lui non è capace di resistere a questa donna che da una parte lo seduce e dall'altra non se lo fila, cioè non solo, ma gli fa vedere anche che ha altre frequentazioni, lui sta sotto, è disperato, ed è una di quelle disperazioni così profonde che potrebbero dare luogo a qualsiasi reazione. Poi un giorno va dal barbiere, si fanno la barba, poi si tira su la sedia del barbiere, lui si guarda allo specchio e dice: ma veramente io sto penando per quella là. Sono cose che la stragrande maggioranza dell'umanità le supera in questo modo, non è che diciamo i ragazzi di oggi o quelli di ieri o quelli di domani ammazzano qualcuno per questo. Io mi domando solo una cosa: è bellissima l'idea che ci sia una scuola che insegni la vita, il rispetto degli altri, le buone relazioni sentimentali e ad amministrare quelle cose che ci sono sempre nei rapporti sessuali e sentimentali, cioè la gelosia e la possessività, che sono roba mortale se diventa parossistica, ma è roba normalissima se sta nei suoi limiti.
Possessività che allora, sta anche da...
Ma quella scuola lì è la stessa che vedo io in circolazione che non riesce a insegnare la sintassi? O state parlando di un mondo diverso? Perché ho l'impressione che parliate di un mondo che non esiste.
Guarda, nella scuola di mia figlia i corsi di affettività sono stati fatti. E ti posso assicurare che hanno avuto un riscontro positivo al 99%. Perché veramente i ragazzi che hanno frequentato quei corsi, che è stato soltanto le ultime classi che hanno seguito quei corsi, Oggi li vedo e sono dei ragazzi che effettivamente la vita la vivono in un altro modo, la prendono in un altro modo e si rapportano con gli altri in un altro modo.
E speriamo che rimanga così. E speriamo che rimanga così. Ma non è che se fra 5 anni uno di loro dà fuori di matto, io dico è fallito il corso, giusto?
Ma prima non c'era internet.
Che c'entra questo?
Però Lucia, perdonami, le relazioni tossiche, cosa c'entrano con internet? L'idea del possesso.
Danno spunti sbagliati. Loro hanno accesso a delle cose che noi non avevamo accesso.
Ma secondo me c'erano molte più relazioni tossiche prima che venivano subite dalle donne. Adesso le donne hanno preso consapevolezza, abbiamo preso tutte consapevolezza. Questa mattina mi diceva Max che hanno chiamato tutte donne. Tutte donne, sapete perché? Perché la violenza di genere sembra come un corso di uncinetto, è affare delle donne. E adesso basta affare delle donne.
E sai perché hanno chiamato solo le donne?
Perché?
Perché la violenza di genere contro il maschio si sente profondamente ridicolo.
Anche, ma in ogni caso vanno educati i maschi.
È un punto culturale
grosso.
Non protette
le donne, dobbiamo educare i maschi.
No, dobbiamo educare le persone,
tutti.
Persone.
Tutti.
Educare
sì, ma nell'ambito del quando si parla della protezione,
il possesso c'è anche ad esempio nei confronti degli uomini. Cioè, tutti noi abbiamo sott'occhio delle relazioni che sono fondate su un possesso eccessivo, su una possessività eccessiva, una gelosia eccessiva, che poi magari non sfociano in e ci auguriamo naturalmente sempre meno sfociano in questo, perché ci mancherebbe, però forse un'educazione globale in questo
e facciamola a partire dall'asilo.
Senti, perché dici internet? Poi ci salutiamo, però questo mi interessa, perché dici internet?
Perché oggi internet, internet allora pone una persona davanti a superare la violenza come se fosse un gioco.
Ma dai, ma che film?
Che significa?
Io vedo una frase che non significa
nulla. C'è da dire una cosa.
Si diceva la stessa cosa per i cartoni, anzi per i fumetti. Mio padre intervenne sui fumetti che stavo leggendo da ragazzino, dicendo ma questi contengono violenza, era diaboliche, non è che stessi facendo i miei figli avevano la questione dei videogiochi e che si prendevano ammazzate fino a... Io ho l'impressione che sia un luogo comune che si dice sempre, ma la violenza fa parte del mondo, tutto sta a saperla dominare, non a pensare che sia l'idea che sia cancellata con l'educazione è malata di percezione della realtà, cioè sta fuori di testa.
Allora, se diciamo che il mondo internet ha proiettato fin da giovanissimi i ragazzi ad una visione della propria vita basata sull'immagine, sull'essere cool, sul fatto che anche la tossicità di un rapporto sia una roba fichissima, vedi il mio fidanzatino, e stiamo parlando di 13-14 anni, ci sono state anche delle vittime dei femminicidi con ragazzine di 13 o 14 anni.
Ma che c'entra internet? Questo è il tema. Che
allora,
c'entra internet?
Internet,
cioè, queste vicende sono,
l'idea...
Queste vicende ci parlano di una violenza vera,
no,
carne
siamo
d'ossa.
D'accordissimo.
Cioè anche il caso Cecchettin, di cui molto si è parlato. Che c'entra
ma anche
internet?
Santa Maria Goretti, devo dire, infatti... che internet non c'era.
Cioè, non... è questo il tema. Poi rischiamo di mettere in un unico calderone tutto, come
internet,
che cita l'educazione
al limite,
civica.
Infatti l'educazione è già arrivato alle 9:02 minuti, era già arrivato un messaggio sull'educazione civica. Che è la panacea di tutti i mali, no? È una cosa che fa star bene tutti e va bene per tutte le stagioni. Internet al limite ha esasperato determinate forme di violenza, pensa al revenge porn, perché ha proietta veramente i ragazzi giovanissimi in un mondo fatto di immagini, di bellezza, per cui certe cose vengono anche tollerate.
Io ho l'impressione che ogni volta che c'è un mezzo di comunicazione nuovo, i sopravvissuti a quello vecchio pensano che stia esasperando tutto. E in realtà, insomma, internet, per esempio, mi ha messo in tasca la biblioteca di Alessandria. Che io non ce l'avevo, dovevo prendere l'autobus e andare non ad Alessandria, ma a Castro Pretorio. Quindi ci sono cose positive e cose negative. Ripeto, quando è venuto fuori, cioè, i fumetti, sono stati e si è detto anche questo è una forma di istigazione alla violenza e così via. Ma la rappresentazione del violento, per capire anche la negatività del violento, ragazzi, stiamo parlando dell'epica, scritta in greco, non abbiamo notizie specifiche sui sumeri, ma semplicemente per un problema storico-linguistico, cioè, fa parte del racconto umano dall'inizio, dalla notte dei tempi, e credo che andrà avanti ancora per qualche millennio.
Grazie Lucia, grazie mille.
Niente, ciao.
Grazie. C'è Alfonsina in collegamento, ciao, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Da dove? Pronto?
Sì, buongiorno. Sì. Niente, io chiamo da Bergamo. Vai. Molte cose. Sì?
Prego, prego.
Pronto?
Hai per caso una radio o una televisione accesa, Alfonsina? Ti chiediamo di abbassare il volume.
Mi allontano.
Bravissima,
allora.
Così sentirai tutto dal telefono e riusciremo a parlare
sola.
Bene.
Sì.
Esatto, una volta sola senza l'eco di Piazza San Pietro.
Vai.
Ok, allora io sono un'educatrice, molte cose sono state già dette dalla signora che mi ha preceduta e fondamentalmente io posso dare la mia esperienza da educatrice. Faccio parte di un istituto dove viene sviscerato questo argomento, perché è molto sociale, dalla scuola dell'infanzia alle scuole medie.
Sì.
Però avendo partecipato spesso come educatrice a questi incontri con gente specializzata, il mio pensiero si pone su quello che sono le famiglie. Le famiglie spesso, anche molto con genitori molto giovani, quando c'è una restituzione di questo percorso voluto fra l'altro da loro, c'è gente che non si presenta neanche, oppure che non riesce a affrontare l'argomento ma lo vede ancora come un tabù.
Ma tu stai parlando di incontri con i genitori?
Certo, certo, proprio progetto all'affettività nelle scuole più, diciamo, di grado più inferiore come la scuola primaria.
Ok, tu dici che i genitori non si presentano, ma noi dobbiamo agire sui bambini, lo sai anche tu.
Sì, sì, ma quello sì, il progetto sì, però ci sono delle restituzioni come progetto dove i genitori devono essere informati di come parte il progetto e come
e non partecipa nessuno. Lo so, perché mi permetto, è successo anche a noi quando in quinta elementare è stato fatto questo progetto, poi è stata fatta una riunione su Zoom, eravamo credo in 8 persone collegate.
Perfetto.
Su 4 classi che avevano partecipato.
Perfetto.
Ma qui ci sono altri fattori, secondo me, la gente che lavora e tutto. Non lo so se questo è un indice,
ma
il fatto che il genitore non partecipi alla riunione.
Serve o no? Scusami Alfonsina, serve o no tutto questo? Cioè c'è un collegamento con i casi di cronaca di cui parliamo o no? Perché sennò...
Allora, serve tutto questo semplicemente quando prima di parlare di formazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole, secondo me dovrebbe partire tutto da un'informazione delle dei campi di formazione per i genitori e per le famiglie, perché se io guardo come educatrice nelle scuole, non solo per questo argomento ma per tante altre cose che riguardano l'educazione, spesso i bambini o i ragazzini quando escono dal cancello della scuola sembra che tutto il lavoro educativo che viene fatto nelle scuole si perda. Quindi ci vuole un ritorno e una formazione anche per quanto riguarda le famiglie.
Grazie.
E poi,
scusa, posso fare
vai,
domanda
vai.
Alla signora Alfonsina? Anzi due, ma velocissime.
Sì.
Lei ha detto sono un'educatrice.
Sì.
Che cos'è un'educatrice?
Cioè l'educatrice...
No, voglio dire, uno dice sono professoressa di lettere, sono professoressa di algebra, sono professoressa
di ginnastica.
Io
sono un'insegnante della scuola, non sono una professoressa, sono un'insegnante di scuola primaria. Dove questo argomento progetto
come una volta
ascoltato.
Si chiamava la maestra, insomma, no?
Certo, io sono orgogliosa di dire ed essere maestra. Ci mancherebbe. Infatti ho detto non sono una professoressa, una maestra.
Magari, cioè io sono favorevole alla valorizzazione anche economica delle maestre e se vogliamo anche di qualche maestro residuo che è rimasto rispetto anche a un professore universitario. Però lei, mi perdoni, ma lei lo sa perché lo dico? Perché a volte andando in giro e guardandoti intorno, nelle macchine, nei bar, nei luoghi pubblici, eccetera, vedi quelli che sono genitori, no?
Certo.
Ma lei si rende conto di che razza di trogloditi spesso abbiamo di fronte?
Beh, allora quello che io ho detto poco fa, che dovrebbe partire anche adesso con i genitori giovani, in una società dove abbiamo dei ragazzi che si dicono fragili perché emotivamente sono fragili, quindi la formazione dovrebbe partire anche dalle famiglie. Quindi formare le famiglie, non solamente...
Capisci che è più complicato formare le famiglie?
Sì,
formare un troglodita che figurati non vuole essere formato. Non c'è ombra di dubbio che poi tu puoi fare un ottimo lavoro a scuola, ma se non continui a casa con alcuni esempi, dico sempre questa cosa. Se poi voi a casa, voi genitori, soprattutto uomini, fate la battuta omofoba quando in televisione vedete un personaggio di un certo tipo, o fate degli apprezzamenti quando vedete la ballerina seminuda, e allora tutto il lavoro che è stato fatto a scuola...
C'è
non ci si benedire. Ma tu non puoi agire sulle famiglie.
Noi dobbiamo porci un problema collettivo. Noi dobbiamo porci un problema collettivo. Io, se sono insegnante a scuola e voglio fare leggere Solzhenitsyn all'arcipelago Gulag, devo prima informarmi se per caso i genitori sono comunisti e sono d'accordo? Chi se ne frega? Se sono insegnato a scuola, devo fare leggere Elio Vittorini. Devo prima informarmi se il genitore è favorevole a riconoscere che il fascismo era una dittatura infame. Chi se ne frega? Allora, però la scuola c'è, escluso discorso, che a scuola si insegni ad ammazzare le persone oppure a sopraffare quelli dell'altro sesso o dello stesso sesso, a certe cose si procede, punto e basta. Però,
allora, dobbiamo andare, Alfonsina, è chiaro il tuo punto di vista, anche perché, insomma, hai avuto modo di esprimerlo. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie, sapete che quando parte la musica, la musica
non
per
si
noi
può fare
è musica.
Niente. No.
Musica, è musica.
Bisogna tacere, adesso sto zitta anch'io perché inizia a cantare Bon Jovi, Never Say Goodbye.
My backseat, believe it. Remember how we used to talk about.
Per gli amici della radiovisione il look è proprio quello degli anni 80. Bon Jovi, Never Say Goodbye, 1987, a chiudere la prima ora dell'indignato speciale. Ho 60 anni, a scuola c'era l'educazione civica, ci hanno dato strumenti per imparare il rispetto per noi stessi e per gli altri, e questo vale per tutto, vedi, la panacea di tutti i mali. Tra poco ancora voi allo 02 25 15 15, educazione sesso affettiva nelle scuole e femminicidi, nella domenica dell'indignato speciale. Ultime notizie, traffico e poi torniamo insieme a voi. La seconda ora dell'indignato speciale alle 10.04. Torniamo a parlare insieme a voi allo 02 25 15 15 di educazione sesso affettiva nelle scuole. Siete d'accordo oppure no? Meglio evitare. Parte tutto dalla famiglia, d'accordissimo, però visto che magari una generazione ormai l'abbiamo persa, lavoriamo su quelle nuove in relazione soprattutto ai 50 femminicidi dall'inizio dell'anno. 02 25 15 15 per intervenire in diretta. Ripartiamo così con Achille Lauro.
Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore? Come non fosse mai stato amore. Credono in una data stupida e che poi cancellare cuori, ma non sanno c'è chi non ha un cuore o chi lo usa senza una ragione. Non capisco se rincorresti ancora va bene in fondo a che. Quanto è bella una fine senza regole. Quanto è bello impazzire senza chiedere. E per ripararsi poi ritornano, che ne è stato poi del nostro amore? Forse è solo un'allucinazione. Mi sentivo poi così stupido, era amore o no, ero lucido. Ti ho incontrato in fondo quella notte, forse è il diavolo che mi conosce. Quanto è bella una vita.
Senza una stupida storia, Achille Lauro su RTL 102.5. Si apre la seconda ora dell'indignato speciale con voi al telefono 02 25 15 15 e naturalmente i vostri messaggi protagonisti come ogni domenica al 378 378 102.5.
Allora, adesso siamo sul filone famiglia-scuola. Non ho capito se a Davide questa cosa piace oppure no, perché stava dicendo qualche cosa prima al riguardo.
No, per carità, è interessante, però la famosa storia tocca alla famiglia, no, tocca alla scuola, no, devono collaborare.
Beh, esatto, qualcuno lo facesse, siamo tutti d'accordo che se a scuola si fa un buon lavoro e a casa c'è un esempio pessimo, ma anche il contrario talvolta vale. Comunque appunto, in tanti ci scrivete, la famiglia è il nucleo della società, nasce e parte tutto da lì. Ok, a prescindere dal tipo di famiglia, il rispetto verso persone e istituzioni è venuto venuto meno con il ciao maestra. Parte tutto dal ciao maestra. Noi ormai anziani tutti in piedi e buongiorno signora maestra. Stiamo parlando degli anni in cui ci si alzava in piedi. Anche io quando facevo le medie ci alzavamo in piedi, anche le superiori.
Le medie superiori,
anche,
sì, certo.
Parte anche credo anche quando certo. un giovane biondo andasse certo. a scuola.
Sì, ci sono passate tre primavere.
Esatto, non è passato tantissimo. Ecco, in ogni caso quando c'erano quelli degli insegnanti o magari proprio anche le classi divise, sai, la scuola maschile e la scuola femminile, erano gli anni in cui c'era ancora il delitto d'onore probabilmente, quindi non è che la società fosse il matrimonio riparatore, non è che la società fosse migliore perché a scuola c'era più rispetto per l'insegnante.
Andiamo
credo.
Da Carmela al telefono. Ciao Carmela.
Buongiorno a tutti, sono Carmela, volevo intervenire perché l'argomento oggi è davvero molto difficile e diciamo così mi tocca anche molto da vicino.
Prego.
Allora, intanto scusatemi, ma davvero. Allora, io sono una di quelle che ha preso tante botte dal marito. E molte volte dico, ma quando guardo la televisione forse sono stata fortunata perché sono ancora viva. Forse invece no, non lo so. Mi sono separata, ho conosciuto il mio ex marito nell'86, avevo 18 anni, come dice la signora, all'epoca c'era ancora il delitto d'onore, quasi, eravamo usciti da poco. Quindi il matrimonio, la relazione era, vabbè, se pigli le botte va bene. Però i miei genitori mi hanno sempre detto, se hai bisogno io ci sono. Nell'ultimo caso io penso che sia mancata proprio la rete degli amici. La rete degli amici sapeva, nel mio caso forse qualcuno, e i ragazzi devono rivolgersi alle forze dell'ordine, se non sono loro, devono essere le persone più vicine a loro che lo devono fare. Perché se io avevo paura, adesso in caso della ragazza avevo paura perché il signore avrebbe ucciso la sua famiglia, dovevano essere le forze dell'ordine a dire non
però
si preoccupare, aiutiamo noi.
Il problema grosso è sì. che un caso come questo col senno di poi è assolutamente evidente, no? Cioè ovvio che
certo.
si sarebbe dovuto intervenire, certo. però purtroppo il senno di poi sono piene le fosse.
Non si può.
Il problema è prima, per esempio, questa ragazza aveva un ex
certo.
Fidanzato con cui si confidava, aveva mantenuto un rapporto civile, era al certo. telefono peraltro quando purtroppo questa cosa succede. Allora, se io sono l'amico, sono il giro degli amici, no? Sai, è successo sì. questo l'altra sera, mi ha minacciato o mi ha minacciata, che sia maschio sia femmina, dal punto di vista del diritto penale è del tutto irrilevante.
Okay,
che faccio? Chiamo io i carabinieri
okay.
e dico andate
certo,
in via tal dei tali.
Certo.
E col senno di poi è facile, ma col senno
certo,
di prima rischia
certo.
di essere
col senno
una strage.
Prima bisogna,
dire, cioè.
Bisogna insegnare alle persone che se ci sono delle situazioni del genere non bisogna leggere uno schermo sul telefono, ma bisogna agire.
No, questa cosa dello schermo sul telefono, sai qual è il problema? È che secondo me poi rischia anche una controdenuncia per diffamazione. Perché scusatemi,
no,
se la vittima. Se la vittima. Scusami, se la vittima poi che va anche al pronto soccorso, come è successo, e non è la prima a Pamela. Una serie di domande, temi sì, temi di quello sì, poi
sì,
vuole
sì,
denunciare?
Sì, temi,
no.
No, perché signora? Ma perché il signor
perché ho paura? Benissimo. Vuole denunciare? No.
Allora,
come fa lo Stato, le forze dell'ordine a proteggerti? Ti mettiamo sotto scorta?
Una alla volta però, scusate però, una alla volta.
Allora, una cosa, scusatemi, però a prescindere da quello, si sta parlando anche di educazione affettiva, sessuale affettiva.
Sì.
Nelle scuole si può fare qualcosa, non c'è l'educazione affettiva, benissimo, c'è l'educazione civica.
Però diciamo di questo
possiamo
abbiamo parlato,
insegnare.
Di questo abbiamo parlato. Il tema ha a che vedere con quello che hai sollevato tu, no? Cioè quanto sia legittimo e corretto. Come posso dire, mischiarsi, mi viene da dire, no, nelle questioni private di una persona, quando non è lei a denunciare lo faccio io, e le
certo.
variabili sono moltissime, le situazioni sono tantissime,
certo.
è evidente che se io sono testimone di una violenza che avviene dai miei vicini, pianerottolo perché la vedo con i miei occhi, quella è una cosa diversa,
testimone.
Perché io
però, a parte che c'era Andrea, voleva dire una cosa, chiedo scusa. Il problema che Andrea conosce bene, se uno ha fatto anche educazione civica, sa che una cosa, se io ho visto una violenza e faccio il testimone, un'altra cosa io dico, guardi, io sono a conoscenza del fatto che Pamparana sta usando violenza, e quello mi denuncia, non Pamparana, ma direttamente l'altra persona, certo, dicendo non è vero.
Certo. Perciò dico, le segnalazioni sono molte. Andrea, fammi sentire Andrea, scusami Carmela, arriviamo.
Noi viviamo in un paese dove una volta fu introdotto questo nuovo concetto nell'ambito della giustizia. Abbiamo acceso un faro. In genere questo è legato ai fenomeni, ai fatti ovviamente di corruzione, no? Parlo del tempo di Mani Pulite, certo, del quale ho una certa conoscenza. Ecco, io mi domando, ma se io vado in pronto soccorso piena di lividi e a quelle domande rispondo in un certo modo, poi mi viene chiesto, vuole fare la denuncia? No. Io, autorità costituita, sollecito l'accensione di un faro su quella persona.
Però attento Andrea, la denuncia non c'è, perché io vengo refertato a pronto soccorso, col danno che ho subito.
Scusami Carmela, un attimo.
Ma non c'è il nome, non c'è il nome del presunto autore o autore.
Però ci chiedono, conosci la persona perché, che ti ha aggredito?
Quindi a quel punto il faro lo accendi su di me, non su quella.
Allora, io penso che ci sia una sostanziale pigrizia e menefreghismo. Perché quando uno si presenta al pronto soccorso col proprio bambino che magari c'ha il polso rotto, la prima cosa che chiedono è come si è fatto, come non si è fatto, e intervengono i servizi sociali. Perché, perché questi servizi
sociali? Non intervengono i servizi sociali, chiedono.
No, intervengono, e come? Ti posso raccontare molti episodi che mi vengono raccontati.
Sì, ma perché il minore non ha volontà propria, o meglio, non è che non ci abbia volontà, perché va a essere responsabile della sua volontà.
Carmela,
signor
vai,
Zaccalone,
Carmela,
mi scusi, in quel momento una donna non è in grado di diciamo così, uso un termine molto duro, intendere e di volere, perché è sotto pressione. Sa, io quando ho smesso, cioè sono andata via di casa, dovendo dire che mi allontanavo perché all'epoca c'era ancora l'abbandono del tetto coniugale, si figuri quanti anni mi sono separata, quanti anni fa. Quando mio figlio alla fine dell'ultima litigata mi ha detto, io mamma in questa casa non ci sto più, vado a vivere con i nonni. Cavoli, se ci vai a tu a vivere con i nonni ci vengo,
certo,
pure io, che
certo,
vuoi che sto qua? Cioè,
ma non c'è perché dubbio, signora, ovviamente il suo caso perché? Ovviamente il suo caso personale non sappiamo niente. Oltre a manifestarle solidarietà c'è poco altro, però quello che lei ha detto prima è una cosa, pericolosa, è una cosa rischiosa.
Quale
cosa pericolosa e rischiosa?
Cioè, la gente lo sapeva che questo signore, io non lo voglio chiamare nemmeno signore perché non è un signore, è un insulto a tutti gli uomini decenti, diciamo bravi e educati, e chiamano
le persone civili, a tutte le persone civili, maschi, femmine.
Ok, quella persona là viaggiava con una pistola, lo sapevano tutti.
E soprattutto lo sapeva anche la vittima, sapeva che era drogato, sapeva che usava cocaina. Però lei a un certo punto ha sostenuto che in quelle condizioni la signora non fosse in grado di intendere e di volere. Attenta, perché questo è un principio difficile.
Perché aveva paura per la sua vita e per la vita della mamma, della sorella incinta.
Carmela, fatti anche dire, Carmela, che non è semplice. Cioè non è così automatico,
certo,
essere anche nei panni,
semplice.
Carmela, però fammela finire una frase, essere nei panni anche dell'ex fidanzato, che possiamo anche immaginare, ma ce l'ha detto lui in una serie di interviste, come si senta, quello è stato al telefono con lei fino all'ultimo minuto, è evidente che col senno di poi l'avrebbe denunciato 7 volte, ma non è così facile.
Sì, ma la signora si è rotto il dito un anno e mezzo fa. Ci sono state tutte una serie di cose. Gliel'ha rotta. E non ha presentato. No, non sto dando la colpa, dare colpa a me stessa. Il problema sa qual è? Che quando una donna ha bisogno non c'è nessuno perché ci sono le leggi. Ho paura che mi prenda una querela.
Guardi,
ho paura,
signora,
di questo,
è la stessa identica cosa per qualsiasi essere umano su questa terra, senza distinzione di sesso, ivi compresa per le minacce e per la violenza di coppia.
Però in ambito familiare
a un maschio che subisce violenza di coppia viene fornito la derisione, non l'appoggio, il faro acceso, la derisione. Quindi con calma, cioè il tema è sicuramente quello di Allora, primo, ricordarci che stiamo parlando, grazie al cielo, di una minoranza di esseri umani, perché sennò vivremmo in una condizione impossibile. Secondo, che chi subisce queste cose deve riuscire con se stesso a stabilire qual è il limite oltre il quale tutto quello che sta nel rapporto di coppia, e quindi ha una serie di coinvolgimenti, di cocktail, che ogni volta è diverso, ogni volta è sempre uguale, cioè è uguale ma diverso, quando il troppo è troppo. Dopodiché
chiudo,
se in un rapporto di coppia comincio a dire che se non hai stabilito che il troppo è troppo vuol dire che non sei capace di intendere e di volere, occhio che questo è un principio pericoloso.
Attenzione, quello che Carmela probabilmente diceva, allora, è che quando tu, perdonami un secondo Carmela, ti stavo dando ragione per quei 10 secondi.
Grazie.
Intendeva probabilmente dire che quando sei al pronto soccorso sei sotto shock, perché magari sei stata malmenata e aggredita.
Lei
d'accordo.
È
lì, secondo me, che diceva, cioè, non sei, infatti,
no, ma lì siamo d'accordo.
Non
cioè,
sei
di
in grado di intendere di volere in quel
genere,
senso.
Se non scatta il codice rosso non serve a nulla.
No, ma
secondo me, se non scatta il codice rosso di fronte a 4 domande, in cui uno esplicitamente a domanda, pensa, lei pensa che sia in grado di ucciderla? Sì, la risposta è sì, domani mattina. Se non scatta il codice rosso, a che serve il codice rosso? Scusa.
Come ha detto Andrea, però. Come ha detto Andrea, se non ho capito male, perché non vedo chi, con chi sto parlando, cioè, come ha detto Andrea, devono scattare in quel momento le forze dell'ordine. Ti sei rotto un dito,
detto,
cioè, non
l'abbiamo
sei,
detto,
ecco,
l'abbiamo
infatti,
detto.
E ma ti chiedono, ti chiedo, allora, di solito poi funziona così, che il giorno dopo ti ricontattano e ti dicono come sta, sta bene, vuole sporgere denuncia, a quel punto tu
non ti devono ricontattare, mi scusi, ti devono dire venga un giorno in cui lei è
ma se tu dici di no, ma ognuno ha la sua storia, Carmela, ognuno ha la sua storia, e noi conosciamo, non ci posso obbligare a denunciare, perché te lo sto chiedendo chiaramente, te lo chiedono chiaramente, lo sai, ci sei passata, vuole denunciare a quel, e quante donne dicono di no?
Carmela, dobbiamo salutarci. Dobbiamo salutarci. Vai a chiudere.
Se il giorno dopo ti chiude, ti chiama la polizia e tu sei in compagnia del tuo aguzzino, dici scusi, ha sbagliato numero e chiudi. Dopo. Devi essere tu ad andare. Va bene?
Cioè, se ti chiamano, scusami, poi.
No, che sei in compagnia del maltrattante. Ma una, guarda, ditelo veramente.
Lei dice: sì, certo, se ti chiama, è evidente che tu non puoi.
Però se tu. Però, allora, certo, ok. Certo. Però in questo i centri antiviolenza sono anche molto bravi. Se tu vuoi denunciare e sei comunque sempre in compagnia del maltrattante, un modo lo trovi. Sì. La finta telefonata, il numero di telefono del centro antiviolenza memorizzato come Antonella, mamma Giuliana. Cioè,
e questo
capito?
Bisogna insegnare alle donne, possibilmente già da giovani.
Ok, già da giovani.
Ciao,
dai,
Carmela.
Ciao Carmela.
Grazie a voi, buona giornata.
Andiamo da Carlo. Ciao Carlo, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Adesso ero in macchina che stavo ascoltando la trasmissione e diciamo che mi è venuto un po' di agitazione, come lo sono adesso, sentivo un po' i discorsi, minacce. Il marito minaccio coltello a mazza. Nel mio caso è stato il contrario, che per anni sono stato perseguitato dalla mia ex moglie. Io premetto che ho 3 figli, uno l'ho cresciuto, che non è mio, è la ragazza madre, l'ho cresciuto per 42 anni, a oggi ho 58 anni, sono stato dedicato che avevo 17 anni, cresciuto questo ragazzo, poi ho avuto 2 figli. Due figli, una di 34 e uno attualmente di 22, che vive con me. Beh, io per anni ho subito tantissimo, non ho avuto mai la reazione, non ho mai sfiorato, mai detto una parola fuori posto a mia moglie, perché ero sempre.
Carlo?
È caduta la linea, temo. Credo che Carlo ci stesse raccontando una vicenda al contrario. Ecco,
non è al contrario.
Attenzione, no, al contrario rispetto a quelle che abbiamo sempre.
A generi inversi. Ma è esattamente sempre la stessa storia. E anche in questo caso lui non poteva sapere quando eventualmente il pericolo fosse divenuto di vita. Non lo poteva sapere. Si è regolato secondo il suo buon senso. Ha tenuto presente i figli e ha tirato avanti fin quando poi, diciamo, la caduta della terra, non lo so perché non conosco la storia, fin quando la cosa è diventata insostenibile. Ma sarebbe potuto succedere, perché capita, non è che mica, diciamo, sono casi inventati. Occupano molto meno spazio nella comunicazione, ma esistono. Se fosse arrivato purtroppo l'omicidio, non è che ce la si potesse prendere con lui dicendo dovevi accorgertene prima.
Abbiamo recuperato Carlo, prego.
Sì, è pronto, mi scusate, mi è caduta la linea.
Prego.
Adesso non so dove ero rimasto.
Allora, tu non hai mai alzato un dito, non hai mai fatto niente nei confronti di questa donna, ma cos'è successo?
No, io non mi sono mai, non mi è venuto mai in mente.
E su questo ci siamo.
E cosa è successo? Lei avrà a questo punto fatto qualcosa? Se si è chiamato?
No, premetto che mia moglie, la mia ex moglie, era più grande di 6 anni. E ha avuto un periodo che io faccio il custode e sono stato da poco insegnato come cavaliere del lavoro da Mattarella e per cui le è subentrata questa gelosia nei miei confronti, ma a parte che lei aveva un carattere molto molto forte nei miei confronti, diciamo tra virgolette un po' debole, perché voglio dire sommatizzavo tantissimo le sue reazioni. Finché quello che succede in casa, mia figlia che ha 34 anni e vive con la sua famiglia, la bambina, e che viveva con me, era mia figlia, attualmente mia figlia di 22 anni. È successo che ha iniziato con le mani forti e poi finché mi ha alzato le mani e poi da lì ha iniziato a minacciarmi, poi è nata lì di casa, è tornata diciamo in Sardegna a vivere e da lì è iniziato il mio calvario.
Di che minacce parliamo? Scusami Carlo, se posso chiedere.
Coltelli, ecco, mi diceva non venire in Sardegna perché ti ha portato sopra e sotto, ti faccio, io registravo tutto quanto, anche i vocali,
certo.
Finché ho dovuto, mia figlia, mi dispiace anche dirlo, ma per il bene, i miei figli, hanno dovuto denunciare questa cosa qua conoscendo la mamma e io non ero più padrone di me stesso di andare da nessuna parte, perché tante volte veniva qui a Milano, dove vivo, ho fatto custodia, e minacciava dentro il condominio.
Scusami, la denuncia è avvenuta a tua insaputa, ce l'hanno fatta i tuoi figli e
no,
ti hanno avvisato?
Siamo stati convocati poi dai carabinieri, perché il comandante ha voluto anche me e i miei figli per dire se era vero.
Però ecco, questo passaggio, no, perché ricalca la storia che stavamo commentando prima, no? Questo passaggio delicato in cui i tuoi figli hanno deciso di fare la denuncia, ha incontrato il tuo favore o l'hai vissuta come... della serie, se avessi voluto l'avrei fatto io.
Esatto, esatto.
No, è una domanda, sì, chiedo.
No,
come l'hai presa?
Allora, diciamo che sono stato un po' sollevato questa cosa, no, perché ho trovato i miei figli in un momento di disperazione. Premetto che i miei figli vogliono bene sempre sua mamma e tutto quanto. A oggi sono passati 5 anni. Mio figlio, lei è nata via, aveva 16 anni, a oggi non li vede. Lei ha chiuso completamente i rapporti, tra l'altro a mia figlia le ha mandato un messaggio dicendo per me tu sei una figlia morta e basta.
Okay. Però è un po' fumoso, adesso cerco solo per semplificare, sono stati i tuoi figli che si sono rivolti ai carabinieri, ma hanno potuto sporgere loro una denuncia o hanno fatto una sorta di segnalazione?
Tu vai maggiorenne.
Sì, però voglio dire, la denuncia eri tu la persona offesa. Esatto, ai carabinieri sì, hanno voluto sentire te, ma poi concretamente hai fatto qualche azione oppure no?
Sì, no. Poi, vabbè, la sentenza è stata a marzo, è stata condannata a 3 anni.
Addirittura, cioè non è una denuncia, questo è un processo.
Questo era c'è stato un processo per maltrattamenti in famiglia.
Esatto.
Questo era un tassello importante avevi omesso.
È andata molto oltre la denuncia, si è arrivati a un procedimento penale conclusosi con la condanna, cioè più di questo.
Esatto.
Senti, pensi che non si dia peso a storie come queste? Hai capito cosa voglio dire?
Certo, però...
Sono tutte domande, no? Non sei obbligato a dire.
No.
Chiedo, cosa ci vuoi dire tu? Vuoi dire...
Io sono una persona... io sono stato in varie trasmissioni, sono andato in giornali, perché io sono tuttora una persona al quale... che non si tira indietro a nessuno. Ho preso anche una coltellata per sventare un furto, ma io in questo caso sono stata una persona debolissima nei confronti di mia moglie, potevo reagire, ma non ho avuto mai quella forza di reagire anche ma non riesco ancora oggi a capire come mai non l'abbia fatto prima, dopo 36 anni di convivenza e matrimonio. Però, ripeto, sono una persona molto forte, ho sventato tanti quelli furti, insidimenti.
Però vedi, quello che tu stai dicendo fa, tra virgolette, piacere, perché per una volta è un uomo a dirlo, perché una donna si dice sempre, non hai riconosciuto i segnali, dovevi accorgerti, e questa è la famosa certo. vittimizzazione secondaria, in qualche certo. modo, insomma, tu sei stata lì a prenderle. Qui allo stesso sì. modo noi potremmo dirti, sei stato lì a prenderle. Ti faccio un'altra domanda e poi ci dobbiamo salutare. Tu hai mai raccontato questa cosa a qualcuno, a parte le trasmissioni, a un amico, quando tu vivevi quei momenti? Ti sei confidato? Perché quando diceva Davide che gli uomini si vergognano, vengono presi in giro per questa cosa, è verissimo,
è vero,
ma questo è colpa del macismo, del macismo residuo.
E questa non vorrei che fosse vittimizzazione terziaria, cioè le hai prese, sei stato zitto no, e sei pure colpevole zitto.
Sto dicendo no, è la aspetta, è la mentalità che ti fa vedere sempre comunque un uomo. È vero, l'uomo è l'uomo non può mostrarsi debole.
Sì,
in una
l'uomo
società
che non piange mai. Il tema è che se c'hai dei figli, che cerchi di tenere presente anche quello.
Ed
è un comportamento responsabile. Non è che l'uomo che non piange dice fa un casino.
Ma io gli ho chiesto se si è confidato, se ha cercato aiuto con degli amici e questa situazione era a conoscenza di qualcuno.
Guardi, allora. Mi dicevano tutti, ma era il fatto che anche amici miei mi dicevano stai attento che qualche giorno quella lì ti faccio le cose, ti fa fuori o che cosa, perché conoscevano la persona, conoscevano, perché era, diciamo, buona da parte, ma usava molta verbalmente violenza, perché anche psicologica nei miei confronti.
Beh, certo, certo, ma è ovvio.
Quella è stata l'arma che ha usato nei miei confronti. Poi io, avendo dei figli, una nipote di 9 anni e un'altra che non è mio figlio, però l'ho cresciuto da 42 anni a tuttora, gli sto dietro, che c'ha una figlia di 18 anni, l'altra di 4 anni.
Certo,
un amore eterno.
E non a caso i figli stai dietro.
E non a caso la denuncia è partita da lì. Certo, non si appunto. Può paragonare la denuncia che parte comunque da quelle mura domestiche rispetto, sai, all'amico a cui confidi. Ma certo. Non è che sia così facile.
Non è l'amico deve denunciare. Era per il discorso dell'uomo che manifesta queste fragilità e questi momenti e che viene deriso. Era quello il punto.
Carlo, ci salutiamo. Grazie. Un abbraccio.
Grazie a voi.
Ciao, poi ci dirai il cavalierato.
Adesso
dirò la regia
bene.
Che così ci informiamo. Un abbraccio.
Quando volete.
Ciao.
Ciao.
Allora, adesso prima di andare in pubblicità, andiamo a Roma per la mezza maratona di Roma che è ancora in corso. Niccolò Pompei, nostro inviato, buongiorno.
Buongiorno a voi, ragazzi, da Roma. Dal Colosseo, come potete vedere alle mie spalle per chi ci segue in radiovisione, maratona che è terminata pochissimo tempo fa. Adesso controlleranno anche i tempi per capire chi ha vinto, ma in testa ci sono sempre stati loro, i keniotti, soprattutto Simon Maiwa, per chi lo conoscesse, per chi è appassionato della disciplina. È stata una mezza maratona molto molto bella, intanto per il tempo che era meraviglioso e poi la cornice. Ha attraversato tutte le piazze principali della città, 21 chilometri e 97 metri, quindi una mezza maratona, insomma, con qualche metro in più, ed è stato veramente emozionante stare qui all'arrivo e vedere le facce molto stanche, ma soddisfatte, anche molto emozionate per aver concluso comunque un percorso aperto a tutti, sia per i professionisti, sia però per chi non gareggiava, difatti, per ottenere un tempo migliore degli altri, per chi semplicemente si è cimentato nella corsa. 21 chilometri non sono pochi, si è partiti da via del Circo Massimo e si è arrivati praticamente qui di fronte al Colosseo, una cornice veramente stupenda. Stanno continuando ad arrivare tantissimi corridori, la mezza maratona più partecipata d'Italia, perché erano più di 20.000 le persone, circa il 45% donna e tre quarti dei corridori erano stranieri, quindi è stato anche un grandissimo certo. spot per il nostro paese e per Roma, anche se non ne ha bisogno. Sui social vedrete anche un'intervista a Sofia Rearemchuk, che è la nostra primatista per questa disciplina, quindi insomma su rtl1025.it, sul nostro sito, su rtl1025 Play, la nostra applicazione, potete recuperare anche tutta l'intervista fatta proprio poco fa.
Grazie.
Era un po' faticata, ma sono riuscito a strappargli due parole.
Molto
grazie,
bene.
Nicolò, grazie. 10:33 minuti, Ghegnoti, Barbara, Ghegnoti non li batte nessuno.
Storicamente sì, varatone, storicamente. Io ricordo con piacere quando ero una bambina la scarpa d'oro. La fanno anche adesso, avvigevano, ma è diventata insomma una cosa un pochino più di colore, ma all'epoca, negli anni 80-90, vincevano sempre i Ghegnoti.
Ghegnoti, sì. Uno partecipa e dice, vabbè, tanto sa che c'è
sono
un Ghegnota che arriverà prima. Pubblicità e poi torniamo in diretta, restate con noi.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Hey, now, take your pills and hey, now, make your breakfast. Hey, now, comb your hair and off to work. Crash, land. No illusions, no collision, no intrusion. My imagination runs.
El disco disco dei REM o REM se preferite, a Burning qui su RTL 102.5, quasi in chiusura dell'indignato speciale. Sono le 10.42, poi allo 02.25.15.15.
Andiamo da Anna. Buongiorno Anna, benvenuta.
Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno, da dove
grazie
ci chiami?
Grazie per l'opportunità. Dalla provincia di Como, da Cantù.
Vai.
Allora, il mio messaggio di indignata di oggi è perché ho vissuto, anche se non in prima persona, un episodio grave proprio questa settimana, il 15, pochi giorni fa, di una minaccia da parte di una persona con disturbi psichiatrici, che è il nostro vicino di casa, direttamente nei confronti di mio marito, ma in realtà sappiamo che questa persona è ossessionata proprio da me. In più sono anni che ci sono degli atti persecutori che però purtroppo non abbiamo potuto provare perché mancanza di telecamere e prove. Ma al di là dei dettagli vengo al dunque. È stata sporta una denuncia formale qualche giorno fa, quindi il 15, quando c'è stato l'episodio, ma ad oggi questa persona ancora non ha ricevuto notifica di quello che è accaduto. Ripeto, ci troviamo di fronte a una persona disturbata, quindi che non possiamo assolutamente prevedere quello che è capace di fare. È il mio diritto di rimpettaio. Io tutte le volte che esco di casa mi devo guardare prima dallo spioncino se lui è nelle scale, se è fuori vicino alla mia macchina, devo uscire con lo spray al peperoncino, e c'è stata una minaccia con un coltello. Adesso vengo al mio essere indignata.
Nei tuoi confronti?
A mio marito, per fortuna io non ero in casa, a mio marito. E nelle cose che gli ha contestato è stato: tua moglie non mi parla più, è ossessionato.
Vengo al dunque. Qual è il punto, però? Qual è il punto?
Ecco,
cioè, se sei di fronte a una minaccia con un coltello, uno debba denunciare o no?
Più che altro, se siamo di fronte, lo dici tu, però, perché non è acclarato da una perizia, tu dici una persona con disturbi mentali.
No, è acclarato. È acclarato. Da 20 anni, okay, in carico, perfetto, al centro psicosociale del, okay, comune, eccetera eccetera, la famiglia.
E quindi che si fa? Che
di...
si fa se una persona ha un disturbo mentale? La denuncia può fermare una persona con un disturbo mentale?
È quello il motivo per cui ho chiamato, che sono indignata, per cui i servizi sociali ne sono a conoscenza. Due settimane fa la sorella ha inviato un messaggio alle autorità, ai servizi sociali del comune e alla polizia, avvisando che questa persona ha avuto un declino mentale, sta peggio, che erano preoccupati per l'incolumità della sua mamma che è con lui e di noi vicini e del minore, il mio figlio che è in casa con noi. Dal 1 di ottobre a oggi non è successo nulla. Il 15 di ottobre c'è stato anche questa escalation con una minaccia col coltello. Io faccio fatica anche un po' a parlarne. E perché sono indignata? Perché ancora oggi stiamo aspettando una perizia psichiatrica che avverrà lunedì. C'è stato un episodio grave il 15. Io mi sono allontanata volontariamente da casa, certo, per paura che questa,
certo,
persona...
Però insomma, lunedì e domani, e quindi...
Ho capito, ma per tre volte ha provato a dare fuoco.
Certo.
Alla
allora,
porta di casa,
questo
è un altro problema.
Allora, attenzione, allora, intanto sono cose diverse. Diciamo, quello di cui stavamo parlando erano violenze nell'ambito di un rapporto di coppia, che non cancella tutte le altre violenze, ovviamente, che sono peraltro anche più numerose e pericolose. Il tema è, attenzione, che la forza dello Stato, che quindi si concreta nella forza dei carabinieri, della polizia, la forza legittima può provare a prevenire qualche reato e qualche violenza, e può, come dice Andrea, accendere un faro, ma attenzione che la prevenzione assoluta pervasiva di qualsiasi devianza è un incubo da film del terrore. Perché la
è il motivo per cui ho chiamato, è la prevenzione, eccedere.
No,
al
non ha capito quello che ho
sicurezza.
Detto. La prevenzione pervasiva è un incubo da film del terrore, nel senso che l'eccesso di prevenzione diventa una coartazione della libertà. Allora, o una persona non è in grado di intendere e di volere, quindi tendenzialmente pericoloso per gli altri, ove questo accertato esiste una pratica, c'è la vecchia storia della chiusura dei manicomi,
certo,
ma insomma esistono delle residenze dove questo non è acclarato, e comunque questa persona, che può essere sgradevole, può risultarmi il peggiore, però se non ha commesso reati, ne sarà pur libero di circolare o no.
Ma le ha commessi?
Allora, si è commesso dei reati. Prima ha telefonato un signore che ha denunciato delle aggressioni di violenza nell'ambito della coppia, e poi alla fine si è capito che la signora, insomma, per modo di dire, era stata condannata a 3 anni o 2 anni e mezzo.
Tre anni e qualche cosa
di carcere. Allora lì c'è una condanna, l'ha commesso. È una sentenza, perché se una sentenza si applica la sentenza, cioè non è che sia una questione complicata. Se non c'è la sentenza, non è che se io adesso dico che Galletti secondo me ha commesso dei reati ho diritto di fermarlo, perché esiste anche la sua libertà.
No, avviare le indagini, esatto. No, che poi porteranno. Anna, grazie, ci dobbiamo salutare, è una questione molto delicata.
Faccio una domanda, e quindi nel frattempo cosa facciamo? Aspettiamo che succeda il peggio?
Hai ragione, Anna.
No, ovviamente sono avvisate le forze dell'ordine, e quello che diceva prima Andrea, cioè c'è una particolare attenzione, possono poi, diciamo, ogni volta che fanno passare una volante magari si fermano un attimo, controllano, ma non possono prevenire tutto. Questa è un'illusione che tra l'altro è un'illusione che è tipica dei sistemi, diciamo, dittatoriali, che fanno credere che è possibile con il rispetto ferreo della legge e dell'ordine prevenire i crimini, e noi sappiamo per certo, perché ce lo racconta la storia e ce lo raccontano i numeri, che sono i luoghi dove si verificano la maggior parte delle violenze peggiori, cioè fino all'assassinio, quindi non funziona così.
Ciao Anna.
Andiamo da Mirko.
Ciao, buona giornata.
Mirko, buongiorno.
Sì, buongiorno. Senta, io mi sto sgolando da tempo nel dire che purtroppo i femminicidi non si possono evitare, perché non sono dovuti al problema che la scuola non forma, la consapevolezza e via dicendo. Chi uccide è un malato mentale e bisogna metterselo bene in testa. La malattia mentale, questi sono disturbi psicotici molto gravi. Il delirio di gelosia è assurdo, è proprio porta poi nelle varie fasi all'uccisione.
Andrea?
Questi sono.
Ma c'è, sì. Il signore ha ragione, però c'è un rischio. E cioè che venga tutto mentalizzato, sì, tutto psicanalizzato, tutto psicologizzato. Attenzione, perché ci sono gli assassini che sono assassini in quanto tali. E se andiamo ad esempio i discorsi legati alla criminalità organizzata, alla mafia, insomma, faccio il nome di mafia, ma che comprende tutto l'ambito della criminalità organizzata, non è che sono matti. Quello che ha sciolto il bambino Di Matteo, nel piccolo Di Matteo, nell'acido, non è
brusca,
ecco, non è matto.
C'è la crudeltà.
Non solo, ma il nostro amico dovrebbe rendersi conto che se fosse vero quello che lui dice, ne deriverebbe che nessuno che uccide una donna potrà mai essere punito.
Esatto. Certo, perché
ha l'esimente dell'essere mentale, un malato di mente. E non è così. Cioè, l'idea che qualsiasi devianza, cioè tu ti comporti in maniera deplorevole, no? Sei sgradevole e non ti sai comportare in pubblico. Se tutte le devianze, dalla più banale turpiloquio alla peggiore, cioè l'omicidio, le annetto a una turba mentale, qua nessuno è più responsabile di niente. La libertà comporta la responsabilità, e la responsabilità la devi pagare. Ovviamente nel caso dell'omicidio è il massimo che tu possa, diciamo, commettere di reato, ma ce ne sono tanti altri sulla strada, comprese le minacce. Con la signora di prima delle scale rientra nel campo delle minacce, voglio dire.
Mirko, grazie.
No, io sono un medico e vedo questa ragion veduta, perché anche se non è la mia. Io sono un ortopedico, non sono
un medico. Però vedi, Mirko, per dire questo, anche uno psichiatra dovrebbe avere fatto la perizia psichiatrica a tutti quelli che abbiamo messo dentro per femminicidio.
Domani tutti gli avvocati difensori degli assassini.
No, ma se no è la teoria di Lombroso, capisci cosa voglio dire? C'è una roba un po' così. È come la teoria di Lombroso.
Come?
Esiste il narcisismo maligno, fra le altre cause.
È vero, però va diagnosticato.
No, non è che va diagnosticato, non può essere un esimente rispetto al fatto che hai ammazzato qualcuno.
Ma per dire, sono tutti matti, bene, però dimostrami che hai fatto una perizia e che sono effettivamente...
E soprattutto se mi dimostri che è pazzo, non lo posso più nemmeno punire.
Condannare, esatto.
Domani la chiamano tutti gli avvocati difensori degli assassini d'Italia.
Mirko, al volo?
Che hanno tolto i manicomi criminali, e questo è il discorso.
Non è che hanno altro...
perché è appunto c'è da rivedere un po' tutta anche questa logica che è venuta fuori negli anni.
Intanto ti salutiamo Mirko perché siamo in chiusura. Un ascoltatore scrive: camicia di forza ed internazione
vabbè.
A vita.
Vabbè.
A
vita. Vabbè. Certo. Allora andiamo con il gran finale, quello in musica, e poi ci salutiamo.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Sono andata a cercarmi qualche notizia del passato di questa canzone, ma in realtà bisogna guardare al futuro perché il protagonista, ovvero Carlos Santana, arriverà in Italia a luglio, 2-3 luglio, Mantova e Lucca, con due date live straordinarie. 1976, questa è Europa. sempre più veloce poi, eh. Fa molto Carnevale di Rio. Io sarei già più nel mood natalizio, ma questo è assolutamente riconoscibile. Carlos Santana, la sua chitarra dal 1976, il Millennium Hit per chiudere l'indignato speciale di questa domenica mattina.
Molto bene, allora ringraziamo in regia Pio Ingegno e Gigi Resta a Milano, grazie a Andy Ceccarelli, credo a Roma.
Pier Vincenzo Vitiello,
grazie a Max Vigiani che ha coordinato i vostri interventi allo 02 25 15 15. E prima di salutarci però degli altri ringraziamenti che vanno, come abbiamo aperto, a Wolfhaus, che da oltre 50 anni realizza in tutta Italia case in legno di design fatte su misura.
Le tecnologie costruttive di Wolfhaus e la qualità del legno offrono solo vantaggi. Per esempio, grazie a Wolfhaus, energia più la vostra casa produrrà più energia di quella che consuma su base annua per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria.
Eh sì, poi c'è la velocità di realizzazione e la garanzia di 30 anni sulla struttura portante, ma tanto tanto altro. Allora informatevi subito su wolfhaus.it.
Salutiamo gli indignati speciali a Roma, Andrea Pamparana, grazie.
Buona domenica, alla prossima.
Grazie a Davide Giacalone, a Milano, torna presto.
Ma
mi
no, perché no, io non voglio stare nel banchetto di Lonito.
Non torno per un bel po', buona domenica.
Il modo locale. Grazie a Barbara Sala.
Grazie Enrico Galletti.
Buona domenica a tutti.
Ciao.